Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia e finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia Luca Adriani. Oggi parliamo di digitale e sanità. Proprio così, digitale e sanità, due temi che sembrano distinti, due rette parallele, in teoria, che sembrerebbero destinate a non incontrarsi, a non incrociarsi mai, e invece non è così, perché digitale e sanità sono due temi che spesso sono andati a braccetto, soprattutto durante la pandemia, stanno andando ancora a braccetto per la risoluzione di tanti problemi che riguardano sia la parte pubblica, sia molti servizi pubblici, ma anche tante attività che toccano la vita di noi cittadini. E due società, due temi, digitale e sanità, sono anche due temi che riguardano due delle società più importanti della regione Umbria, due società in-house, così si dice. Allora noi, per inaugurare questa trasmissione particolare, perché oggi abbiamo due intervistati insieme, è una soluzione tecnologica, una soluzione innovativa un pochino diversa, e abbiamo chiamato due manager. Potevamo farlo solo con loro, che sono due tecnici che ci danno una mano a capire e anche a stare dentro le questioni. L'ho fatta un po' lunga per presentarvi Fortunato Bianconi, amministratore unico di Umbria Digitale, e Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di Umbra Salute. Benvenuti a Radio Economy e a Umbria Radio.
Buongiorno.
Sono insieme, sono nella stessa stanza, e questa è già una notizia, nel senso che sono due e diventeranno uno forse tra un po', perché Umbria Salute e Umbria Digitale tra qualche mese diventeranno un'unica società, ma di questo parleremo cammin facendo nel corso della trasmissione. Per ora iniziamo parlando di che cosa queste due società partecipate della Regione Umbria, hanno fatto nel corso di questi mesi, mesi complicati e difficili perché segnati dalla pandemia, ma queste due società sono state in qualche modo costrette a fare di necessità virtù e a sviluppare delle soluzioni nuove per tutta una serie di problemi. C'è Umbria Digitale e c'è Umbria Salute, ad esempio, dentro tutto quel flusso di informazioni, di dati che sono stati necessari alla regione per prendere alcune decisioni: aprire, chiudere, dove aprire, dove chiudere, vaccinare, dove, come, quando. E sono stati anche importanti i servizi forniti da Umbria Salute e da Umbria Digitale per i cittadini, per conoscere qual è lo stato della pandemia, qual era lo stato delle nostre città e della nostra regione. Allora, i temi sono tanti. Io inizierei da Fortunato Bianconi. Che lavoro è stato fatto da Umbria Digitale nel corso di questo ultimo anno, diciamo così, per lavorare sui dati della pandemia? Perché poi da quei dati è dipeso lo sviluppo del nostro territorio, la ripartenza del nostro territorio e la vita quotidiana di tanti di noi.
Sì, grazie. L'attività che è stata messa in campo durante la pandemia, noi iniziamo parallelamente a fine luglio l'attività nelle due società in house, in realtà entriamo nel momento in cui la pandemia era già in evoluzione, ma nel momento in cui riprende realmente, e le informazioni sostanzialmente per poter gestire questa pandemia sono state in qualche modo aggregate all'interno, diciamo, di un contenitore che era quello di Umbria Digitale insieme a Umbria Salute, che raccoglie e integra le informazioni che vengono dai vari servizi, dagli ospedali, dagli ISP, e con quelle informazioni che viene sia fornita a livello ministeriale sia gestita internamente, uno andava a decidere e apertura e chiusura di posti letto, gli interventi di lockdown e tutta una serie di elementi che noi oggi conosciamo. Mettere in campo questa azione, le due società si sono trovate in realtà a lavorare insieme e in prima linea, dal lato, diciamo, più digitale, a mettere in campo da subito degli interventi che fino, diciamo, a pochi mesi prima non erano stati messi a punto, in particolare dal lato di Umbria Digitale sul lato infrastrutturale, per poter garantire una certa resilienza dei servizi, perché mai come nel periodo della pandemia, in particolare poi anche con l'avvio delle vaccinazioni, l'accesso al servizio che è in qualche modo il servizio del sistema sanitario, è stato mediato o è stato fatto tramite gli strumenti digitali. Quindi le infrastrutture sono state messe nella condizione di poter reggere a questa richiesta così massiva della popolazione per poter poi andare ad utilizzare il servizio, in questo caso della vaccinazione. Quindi in prima c'è stata un'agilità nel dover riconfigurare le modalità con cui noi eroghiamo i servizi. Tenete conto che prima probabilmente una bassa percentuale, parliamo di percentuali a sotto ad una cifra, erano quelle che venivano, che c'erano per i cittadini, cioè i cittadini utilizzavano il sistema sanitario con percentuali molto basse tramite i sistemi web. Oggi siamo a condizioni di prenotazione sopra il 70% tramite sistemi web. Questo equivale a dire che l'intera infrastruttura, che poi era basata su un'infrastruttura, diciamo, che aveva degli anni, che è quella del CUP, è stata adattata in maniera dinamica a rispondere in maniera tempestiva a questa richiesta, con un'evoluzione anche dinamica di come è stato implementato il piano di vaccinazione, quindi una grande flessibilità nel dover riadattare gli interventi, non so se ricordate, rispetto alle fasce. Quindi contestualmente alla variazione di programmazione ci doveva essere dietro un sistema agile che dal punto di vista digitale doveva permettere di rispondere. In questo, insomma, siamo stati impegnati per tutta questa annualità.
Lo avete fatto anche, questi servizi, lo avete fatto anche in smart working. Ora andiamo un attimo sul pratico e le chiedo anche, come dire, da amministratore, di raccontarci un pochino dal di dentro il lavoro dell'azienda che guida. Vi siete trovati anche a dover imporre in qualche modo o organizzare delle modalità di lavoro differente di fronte a una difficoltà come questa?
Allora, sì, buongiorno. Per quanto riguarda le attività del lavoro agile, stiamo, come ha già accennato, costruendo la fusione, quindi anche se operativamente inizia dal 1° di gennaio, abbiamo iniziato durante quest'anno con la pandemia a lavorare insieme. Una scelta che abbiamo preso come amministratori, una scelta forzata ma voluta anche in funzione della nuova visione di una nuova azienda agile e che si occupa di sanità digitale, di digitale a tutto tondo, compresa la pubblica amministrazione, è sicuramente quella di avere modelli organizzativi variabili e che vanno incontro anche alle necessità dei dipendenti. Quindi non abbiamo eliminato lo smart working, anzi abbiamo cercato di cambiare le modalità con le quali i responsabili organizzavano il lavoro. Devo dire che dobbiamo ringraziare tutti i dipendenti, perché comunque in questo momento di pandemia abbiamo lavorato anche il sabato e la domenica, perché molto spesso, soprattutto per le vaccinazioni, le attività venivano rilasciate dal governo il venerdì sera e quindi sabato e domenica dovevamo essere operativi per consentire ai cittadini lunedì di avere i servizi.
Certo.
E questo è stato possibile con un lavoro, diciamo, in smart working in parte in presenza. Ma devo dire che è stato un bel esercizio sia per noi come con il ruolo di organizzatori, sia per i nostri dipendenti, di utilizzare queste nuove tecnologie al meglio, consentendo di ridurre i tempi degli spostamenti e quindi essere anche, diciamo, da una parte più disponibili, dall'altra non dover sempre accedere fisicamente alle strutture per poter lavorare insieme. Questo è sicuramente quello che abbiamo imparato.
C'è un dato, prima Bianconi faceva riferimento alla quantità di utenti che sfruttano le piattaforme digitali per le prenotazioni. Mi viene da chiedere una cosa, perché accennavo all'inizio a quanto fosse stato importante, quanto sia stato importante il vostro lavoro anche per informare i cittadini rispetto a quello che ci stava succedendo, quanti fossero i contagi, dove andare a recarsi per risolvere un problema, quindi per prenotare una vaccinazione. C'è un dato rispetto alla richiesta che voi avete avuto, per esempio, di accessi ai vostri siti, ai vostri servizi, cioè quanto è stata forte nel corso di questi mesi la richiesta da parte degli utenti? Sì, noi giornalisti a volte, quando misuriamo i dati, per esempio li misuriamo con i siti attraverso gli utenti unici, no? Che entrano nei siti e quindi più sono e più il dato è positivo. Immagino che ci siano stati momenti in cui le vostre piattaforme, i vostri siti siano stati, come dire, quasi assaltati dalla richiesta di informazioni.
Allora, gli utenti unici che abbiamo avuto hanno avuto sicuramente dei picchi nei momenti in cui c'erano le aperture delle campagne. Se non ricordo male, abbiamo avuto degli accessi unici intorno ai 40.000 persone al giorno che accedevano per avere informazione al portale informativo. Poi siamo arrivati a oltre 1 milione di persone, chiaramente, che sono poi il bacino unico, che sono principalmente i residenti regionali, se uno li va a guardare nel periodo chiaramente dell'intera campagna vaccinale. Questa era una campagna che chiaramente è rivolta ai cittadini e umbri, ci sono anche chi accede da altre regioni, ma principalmente era il cittadino umbro, quindi siamo intorno a 1.100.000 di accessi unici, che sono praticamente,
sono tanti,
se non ci pensa, molto vicini all'intera popolazione.
Sono più di tutti gli umbri, quindi insomma è il segno che, quindi, indubbiamente.
Vabbè, poi c'è il contorno, le persone
ovviamente
che intorno poi ruotano, e chi vive fuori e chi lavora fuori, che poi accede anche qui. Inoltre c'è tutta la parte che secondo me ci ha dato un po' di visibilità, il portale che abbiamo messo in campo. In realtà, se andate a guardare e cercate vaccinazione Covid, a livello di indicizzazione arriva tra i primi, e quindi riceviamo anche contatti che vengono da fuori dal contesto regionale per informazioni, perché poi noi abbiamo mediato quelle che sono le direttive nazionali all'interno della regione, che spesso in realtà sembra così scontato, ma poi andavano un po' vestite rispetto alla nostra organizzazione. Quindi chi cercava l'informativa nazionale trovava anche quella, ma poi si trovava il dettaglio dell'Umbria per come si poteva accedere. Quindi questo passaggio c'è stato, è stato mediato sicuramente dal portale, che è stata una delle azioni che abbiamo messo in campo proprio nel momento in cui si è aperta la campagna vaccinale. È stato quello il momento più complicato, anche lato backstage nella gestione.
I
nostri hanno lavorato in qualsiasi orario, diciamo la verità, questo Giancarlo l'ha detto. L'abbiamo fatto in orari che ci sono delle persone che mi hanno detto che insomma le 3 alle 4 della mattina noi lavoravamo tranquillamente, cioè senza nessun problema. È chiaro che ci ha fatto capire molte cose, però abbiamo trovato un sistema che in qualche modo è riuscito a rispondere bene e a mettere in campo delle azioni che poi con anche delle, diciamo, a qualche inciampo ce l'abbiamo avuto come tutti in questo momento. Uno non può dire che è stato tutto perfetto, ma abbiamo fatto il nostro meglio.
Fortunato Bianconi e Giancarlo Bizzarri sono insieme, sono uno accanto all'altro, quindi hanno anticipato la fusione con questa intervista. Chiacchieravamo dei processi che hanno dovuto mettere in atto e del lavoro svolto durante la pandemia. C'è un tema rispetto alla fusione che è strategico. La nuova società, qui chiedo in particolare a Bizzarri, Umbria Salute nasce anche con l'obiettivo di ottimizzare i processi e i costi della sanità, quindi anche gli acquisti, nasce come con l'obiettivo di essere anche centrale unica degli acquisti per le 4 aziende sanitarie regionali. Nel lavoro che avete fatto in quest'anno ci avete raccontato di svariate cose in cui siete riusciti a costruire delle sinergie. Rispetto agli acquisti e alla centrale unica degli acquisti, a che punto siamo? Perché lì, come dire, c'è una sorta di indipendenza delle singole aziende che a volte si è faticato a superare.
Su questo abbiamo iniziato a lavorare da settembre dell'anno scorso, da quando sono arrivato, e il lavoro è stato interessante perché l'abbiamo sviluppato con il direttore regionale e con i 4 direttori generali, nonché con i 4 provveditori. Diciamo che da quando sono arrivato, già dal mese di ottobre, ho potenziato l'organico del Centro Regionale Acquisti della Sanità, quindi di CRAS come acronimo. E l'altra grande azione che abbiamo fatto è quella di riorganizzare le priorità tra regione, aziende sanitarie e CRAS, e qui sta il vero cambio di marcia, perché tra gli obiettivi dei direttori generali che fanno parte di una delibera di giunta regionale dell'aprile del 2021, quindi per l'anno 2021 la delibera degli obiettivi dei direttori è arrivata dopo 3 mesi, c'è uno degli obiettivi che riguarda il rispetto dei tempi, non solo la l'utilizzare CRAS per fare le gare centralizzate, ma il rispetto dei tempi, perché abbiamo gare che abbiamo ereditato dal passato che sono ferme da 4 anni, 5 anni.
Addirittura.
Ma non è solo avviarle, ma rispettare i tempi per portarle avanti e soprattutto giudicarle. Abbiamo quindi ottenuto il fatto di avere la programmazione comune, io ce l'ho come obiettivo individuale, i direttori ce l'hanno come obiettivo di azienda, i provveditori ce l'hanno come obiettivo, il responsabile del CRAS ce l'ha come obiettivo, quindi tutti abbiamo la stessa priorità. Abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo aumentato ormai siamo nel 2021, si chiuderà rispetto al 2020 con un ampio margine di miglioramento che gira sopra le due cifre, sia in termini di gare che sono state bandite, sia in termini di gare aggiudicate, sia in termini di risparmi potenziali. Siamo contenti di questo e ringrazio i provveditori, i direttori generali e il personale di CRAS perché hanno lavorato bene insieme. Siamo sulla buona strada, abbiamo iniziato a coinvolgere i clinici perché sono gli attori fondamentali, perché non dobbiamo risparmiare, dobbiamo acquisire i migliori prodotti al miglior prezzo. I migliori prodotti ci dicono i professionisti quali sono. Le do però un esempio di una gara che abbiamo aggiudicato nel mese di maggio 2021, è una gara per impiantabili in ambito cardiologico, è una gara che abbiamo ottenuto l'11% di sconto che equivale a parità di produzione rispetto al passato a 1,4 milioni di euro l'anno.
Insomma.
Quindi è un risultato tangibile che se intorno al tavolo abbiamo una programmazione che vede obiettivi condivisi e coinvolgiamo i clinici, riusciamo a far sviluppare CRAS anche per il 2022. CRAS sarà potenziato perché voglio portare il Centro Regionale Acquisti per la Sanità ad eseguire le gare in completa autonomia in modo da rendere il CRAS un ente che consente alle organizzazioni sanitarie di programmare al meglio.
Chiaro.
Quindi direi risultati tangibili e attendiamo il fine anno per andare a misurare in dettaglio questi risultati che già sappiamo sono importanti in termini sia di aggiudicazioni che di gare bandite, perché sapete che una gara non la facciamo in poco tempo. Vorrei ricordare rispetto al periodo della pandemia, il Centro Regionale Acquisti si è occupato dell'acquisto dei dispositivi di protezione individuale,
certo,
per i quali la nostra regione è sempre stata approvvigionata con prezzi in linea con il mercato, e quindi hanno fatto un grandissimo lavoro in poco tempo per consentire ai professionisti sanitari di poter affrontare la pandemia con i dispositivi di protezione individuali che consentissero il livello di sicurezza necessario per i nostri operatori.
Oh, in questo spazio noi ci occupiamo in genere di specificamente di economia, ma insomma di sviluppo del territorio. Ora, parlando di digitale e di salute, la scelta non è stata casuale, perché tanto le infrastrutture digitali, le connessioni, le reti, quanto il lavoro che si fa sulla salute sono temi che hanno a che fare, riteniamo, e insomma è oggettivo, proprio con anche l'economia di un territorio, no? La qualità della vita di un territorio. Ora, questi due temi che andranno insieme, sempre più insieme, a partire dal prossimo anno, saranno appunto dentro un'unica società. Allora io in chiusura chiedo ad entrambi: come entra Umbria Digitale e Umbria Salute, come entrano nella nuova società che inizierà a partire dall'inizio del 2022, e soprattutto a ciascuno di voi due chiedo 2-3 obiettivi per il prossimo anno per la nuova azienda. Bianconi.
Parto io.
Bizzarri, prego. Vi scambiate la palla bene.
Per quanto riguarda l'entrata di Umbria Salute, diciamo che non è l'entrata, è il continuo del lavoro che abbiamo fatto nel 2021, però è importante capire perché abbiamo proposto la fusione. Non c'è stata chiesta da nessuno, l'abbiamo proposta ed è stata dalla Presidente accettato e gli assessori di riferimento hanno accettato la fusione, perché riteniamo che debba cambiare la vision dell'azienda. L'azienda 2.0 che verrà ad essere operativa dal 1 gennaio ha un obiettivo che è quello di diventare il motore dell'innovazione per la sanità e la pubblica amministrazione. Di conseguenza ci dobbiamo chiedere dove vogliamo innovare e quindi che impatto ha per i cittadini e per il territorio. L'innovazione l'andiamo a misurare sui servizi per il cittadino e sulla capacità di governance degli enti che abbiamo come clienti. Quali obiettivi? Beh, CRAS, io diciamo le aree che transiteranno da Umbria Salute a Punto Zero, gli obiettivi sono: CRAS deve crescere, fare economia di scala e anche economia di scopo. Quindi magari economie che portano a uniformare, partendo dagli acquisti, i processi sanitari, e che vuol dire per il cittadino equità di accesso. Per quanto riguarda il CUP e il numero verde, il NUS, da una modalità telefonica e di presenza ad una digitale, attraverso una serie di 3 progetti che abbiamo avviato e con i quali dobbiamo dare velocità e dobbiamo trasformare in un CUP digitale, che è fatto un mix di persone e tecnologia. Per quanto riguarda la parte invece dell'ICT, che vede un po' di componente di Umbria Salute e tutta la componente di Umbria Digitale, che però opera sia nella sanità che nella pubblica amministrazione, per la sanità dobbiamo comunque sviluppare la sanità digitale partendo dal percorso del cittadino. Esempio, non ci interessa fare tante televisite, ci interessa che venga attivata la medicina d'iniziativa attraverso anche la tecnologia e anche la sanità digitale, che possa consentire, ad esempio tramite l'app, di controllare i parametri clinici del paziente.
Chiaro.
Questo però il punto di vista non è il digitale, il punto di vista è il cittadino, quindi anche questi servizi sviluppati attraverso i professionisti. Quindi diventa fondamentale questo tipo di approccio che sposiamo per la sanità e per la pubblica amministrazione. E lascio la parola a Bianconi.
In realtà, infatti, Giancarlo ha introdotto anche l'operazione che noi abbiamo già iniziato a introdurre e che continuerà ad esserci nei confronti di tutta la pubblica amministrazione non sanitaria. In realtà deve avere la stessa identica logica che c'è all'interno di quella sanità, cioè alla fine di tutto noi dobbiamo essere aggregatori per i servizi che facciamo nei confronti del cittadino e aiutare gli enti che sono nostri soci, in questo caso in prima linea anche i comuni, a fornire quelle piattaforme che semplificano in qualche modo l'accesso ai vari servizi. Pensiamo a tutte le pratiche per l'ambito edilizio, per tutta la gestione delle proprie multe, quindi noi siamo un aggregatore anche da questo punto di vista in termini di piattaforma d'accesso, con un accesso che deve essere poi unico. Stiamo ragionando, abbiamo avviato con Sanità, nell'ambito Sanità, la possibilità di avere dentro uno strumento che è una app, i servizi, sempre con quella logica. All'interno di quella app la dobbiamo estendere a tutti agli altri servizi che vogliamo fornire. L'altro elemento però abilitante per riuscire a raggiungere questi obiettivi è chiaramente un salto che stiamo mettendo in campo lato infrastruttura per entrare dentro quello che è il piano Italia Connessa. In un certo modo dobbiamo realizzare alcuni investimenti per poter rendere ancora più accessibile e ridondata la nostra infrastruttura. Lo stiamo mettendo in campo, entro i prossimi anni lo dovremo realizzare in maniera completa, congiuntamente a quello che è il piano sia Italia Connessa che Italia Cloud, quindi tutta la migrazione di alcuni servizi su una logica cloud l'abbiamo avviata ad esempio con la collaboration all'interno dei servizi della regione. Oggi tutta la regione utilizza uno strumento di collaboration comune, lo vorremmo estendere chiaramente in maniera più diffusa all'interno degli altri enti. L'ultimo elemento che poi è trasversale, l'ha già introdotto Giancarlo, è il ruolo della società in house nella gestione dei dati e nella preparazione di quella informazione a supporto sia di chi deve decidere, ma anche del cittadino e delle imprese che poi in qualche modo utilizzano quelle informazioni per i loro scopi. Quindi un cambio di passo anche su quel fronte, andando poi a spingere su tutto l'aspetto dell'utilizzo del dato che viene dalla pubblica amministrazione, sia per il cittadino, ma anche le imprese che ruotano intorno alla pubblica amministrazione.
Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tantissimo Fortunato Bianconi e Giancarlo Bizzarri, 2 in 1, per essere stati ospiti di Radio Economy. Grazie davvero e a risentirci tra un po', tra qualche mese, per fare il punto su tutte queste iniziative di cui abbiamo parlato oggi. Grazie davvero. Noi ora diamo la linea all'informazione. Grazie.